grazie. In primo luogo alle sue carissime del monastero Porto che altri gentilmente si ottimano, e a tutti voi per essere venuti a questa iniziativa promossa dall'Istituto Gramsci e della sua storia contemporanea, per riflettere sull'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudate Si, enciclica sulla cura e la casa comune. Ne parleremo, come voi sapete, con Massimo Fagioli e Piero Stefani, che ringraziamo per aver accettato l'invito e anche per aver insieme preventivamente definito il tema dell'incontro di oggi, a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova enciclica. Poche brevi considerazioni, ma prima permettetemi di salutare con piacere, come ormai facciamo da anni, l'amico Massimo Fagioli, che coinvolgiamo due volte l'anno quando ritorna nella sua città tra i suoi amici e parenti. È un modo piacevole di accogliere i cittadini di questo territorio che per vari motivi e necessità si sono allontanati, ma che sanno di ritrovare l'affetto della loro comunità. Lo dico pensando al ruolo di una comunità che non dimentica e non deve dimenticare chi è partito, ma anche chi arriva da vari paesi e cerca un temporaneo conforto e aiuto. Deve essere questa una comunità che non si confonde con chi preferirebbe respingerli, dichiarando che la città ha già dato e accusato tra l'altro lo stesso Don Benigno per passare la linea che divide la solidarietà dalla settentrionale, sfrenata in senso unico verso gli stranieri, e che l'ospitalità convinte gli uomini clandestini produrrebbe solo ulteriore caos nella già anarchica situazione attuale, accusandolo poi di sostenere politiche di accoglienza indiscriminate e di invasione. E consigliamo allo stesso poi Don Bettini di essere più prudente nel sostenere certe proposte. No, l'accoglienza deve diventare metodo, deve essere parte integrante di ogni comunità che guarda e legge il suo passato, ma nel contempo si preoccupa del suo futuro, in cui prova a prevenire e a respingere i conflitti per valorizzare la convivenza. Come scrive Benedetto XVI nella lettera enciclica Caritas in Veritate, che riporta lo stesso Papa Francesco in Laudate Si. Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l'accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inariscono. Dicevo poche brevi considerazioni perché oggi non solo vogliamo capire i contenuti della nuova enciclica con l'aiuto di un docente di storia del cristianesimo e un biblista insegnante di ebraismo, ma anche confrontarci, visto l'immediata e positiva reazione di molti, in particolare laici ambientalisti. Papa Francesco, sottolinea Massimo Fagioli in un suo recente articolo, accetta il consenso degli scienziati sui cambiamenti climatici, dichiara la necessità di un'alleanza fra scienze religiosi nella cura del creato e rigetta il malthusianismo di coloro che credono che la Terra si possa salvare solo controllando la bomba demografica. Sottolinea che è un'enciclica ecumenica, con anche citazioni del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, e si conclude con una preghiera interreligiosa, una preghiera cristiana ecumenica. Ma ricorda anche lo stesso Fagioli che è stato oggetto di critiche, mai un'enciclica, sottolinea, aveva subito un fuoco di sbarramento preventivo negli Stati Uniti d'America specialmente, da parte dei cattolici neoconservatori. Laudate Si inoltre si presenta come la continuazione di un discorso iniziato con l'altro testo fondamentale, l'esortazione Evangelii Gaudium del 24 novembre del 2013. Il titolo completo dell'enciclica contiene in sé una forte polarità, ci ricorda invece Piero Stefani. La prima parte, rifacendosi al cantico di Frate Sole, pone l'accento sulla gratuità della lode rivolta dalle creature al loro creatore. La seconda parte invece è tutta incentrata sull'impegno che gli esseri umani devono assumere nei confronti di quanto è stato loro affidato. Ti domando però, Piero, alla fine della tua riflessione settimanale, si apre quindi la domanda a che titolo il Vescovo di Roma sia nelle condizioni di farsi carico di questo problema comune, in una lettera enciclica contraddistinta dalla mancanza di destinatari specifici. La casa è davvero comune, Ma in base a quale autorità il Papa è nelle condizioni di parlare a tutti? È un dato di fatto che egli si presenti come la più riconosciuta autorità morale a livello planetario. Ciò però non esclude la presenza di altre considerazioni legate al suo doversi presentare come rappresentante di una determinata tradizione religiosa le cui visioni di fondo non sono condivise da tutti. La casa comune, sottolinea Piero Stefani, è per così dire fornita di molte ed eterogenee cappelle e anche di sale, è per così dire fornita di contraddistinte da simboli non religiosi. Di qui la domanda, che rivolgo a tutti e due nell'ambito poi delle riflessioni che loro faranno. Quale forza, potremmo dire propulsiva, potrà avere la nuova enciclica all'interno della Chiesa e fuori? Carlo Petrini, nella guida alla lettera dell'enciclica Laudato Si, ci ricorda che Papa Francesco, prima di proporre le due preghiere conclusive, sottolineando quanto poi sia bellissima ed epocale la preghiera per la nostra terra, scrive Petrini, che Papa Francesco sostiene di aver compiuto una riflessione insieme gioiosa e drammatica, aggiungendo che, però, è la gioia a prevalere, e lo afferma da lettore non credente, anche se sottolinea che i presupposti sono profondamente dolorosi. È la gioia. Parola, sottolineo il Piero che echeggia spesso anche in modo inconscio, come nel nostro precedente incontro col direttore dell'Istituto Gramsci, sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Sempre di Papa Francesco nell'ottobre di 2 anni fa. Dicevo, è la gioia, prosegue Petrini, di poter credere in un cambiamento rivoluzionario e in una nuova umanità, che la gioia che emana alle parole di Francesco, piene di speranze, anche quando descrivono i peggiori disastri in cui versiamo. Non a caso i maggiori ambientalisti hanno espresso valutazioni molto positive, come Vittorio Togliatti Denta, presidente nazionale di Lega Ambiente. Per un ambientalista, leggere l'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente dà uno strano senso di stupore e di soddisfazione. E il presidente internazionale poi del dopoguerra, il messaggio di Papa Francesco aggiunge un approccio morale tanto necessario per il dibattito sul clima. Il cambiamento climatico non è più solo una questione scientifica, è sempre più una questione morale ed etica. Esso colpisce le vite, i mezzi di sussistenza e i diritti di tutti, in particolare delle comunità povere, emarginate e vulnerabili. Donatella Bianca, poi presidente del WWF Italia, abbiamo letto le parole del Papa con profonda emozione. Papa Francesco, dedicando un'intera enciclica alla cura della casa comune, indica l'ampiezza e l'urgenza dell'azione, esaminando nel dettaglio il legame tra la vita umana e i meccanismi biologici che la sostengono. Il cambiamento climatico, la distruzione delle biodiversità, l'esaurimento delle risorse, gli sprechi non sono solo danni da motivare scientificamente, ma diventano, con l'enciclica, questione morale ed etica. Nell'indice dell'enciclica poi c'è già un percorso organico di lettura, ma nel contempo un programma di studio. Niente di questo mondo ci risulta indifferente, uniti da una stessa preoccupazione. Quello che sta accadendo nella nostra casa, con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, con i rifiuti, con la cultura dello scarto, il clima come bene comune pone la questione dell'acqua, la perdita di biodiversità, il deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale, l'inequità planetaria, la debolezza delle reazioni, ma anche la necessità di confrontarsi con le diverse opinioni. Poi il Vangelo della creazione, con la luce che la fede offre, la sapienza dei racconti biblici, il mistero dell'universo, il messaggio di ogni creatura nell'armonia di tutto il creato, la comunione universale, la destinazione dei beni comuni. E poi ancora, la radice umana della crisi ecologica si confronta con la tecnologia, la creatività e il potere, la globalizzazione del paradigma tecnocratico, la crisi delle conseguenze dell'antropocentrismo moderno, il reperismo pratico, la necessità di difendere il lavoro, l'innovazione biologica a partire dalla ricerca. E ancora l'ecologia integrale, come ha scritto poi recentemente Leonardo Boff. È la prima volta che un Papa affronta il tema dell'ecologia nel senso di un'ecologia integrale, quindi al di là del tema ambientale, in una forma così completa. Un'ecologia ambientale che si confronta con l'economia e con il sociale, l'ecologia culturale, l'ecologia della vita quotidiana, il principio del bene comune, la giustizia tra le generazioni. Non mancano poi alcune linee di orientamento e di azione, il dialogo sull'ambiente nella politica internazionale, il dialogo verso le nuove politiche nazionali e locali, il dialogo e la trasparenza nei processi decisionali, la politica ed economia e il dialogo per la pienezza umana, le religioni nel dialogo con le scienze. Infine, l'educazione e spiritualità ecologica, puntare su un altro stile di vita, educare l'alleanza fra l'umanità e l'ambiente, la conversione ecologica, la gioia, la pace, l'amore civile e politico, i segni sacramentali e il riposo celebrativo, la Trinità e la relazione tra le creature, la regina di tutto il creato, al di là del sole. Chiudo ricordando non solo ambientalisti, ma anche un economista, un saggista, recentemente Jeremy Rifkin, che ha scritto sull'Espresso di questa settimana. L'enciclica di Papa Bergoglio non è un semplice atto ecologico, è uno straordinario passo in avanti verso il cambio di paradigma economico e sociale che sta coinvolgendo tutto il pianeta. Inoltre afferma, nell'ultimo capitolo, quello dell'educazione e spiritualità ecologica, mi chiedevo che ruolo potesse avere la religione nella battaglia culturale per uscire dal paradigma economico basato sullo sfruttamento delle risorse, sui combustibili fossili, sull'eccesso di scarti e sull'eccesso di divario sociale. Ora ci siamo. Quello del Papa non è solo un grido d'allarme, è molto di più. A te la parola.
Certo, anche la presenza vostra, per cui siete stati giustamente ringraziati, indica l'interesse di questa situazione davvero largamente inedita, ed è anche sorprendente come basti poco a cambiare l'orizzonte e appunto il clima. Due anni fa, tre anni fa, il clima era profondamente diverso rispetto alla sensibilità legata alla recensione di una parola papale, che è un altro papa, e i problemi erano quelli delle finanze vaticane e così via. Adesso c'è un riconoscimento generale, largamente generale, perché ci sono anche delle reazioni polemiche, ma prevale, come abbiamo sentito, un riconoscimento di una voce che ha l'autorità per dire queste cose. Ma siamo stati anche noi direttamente interrogati su questo punto: in base a che cosa ha questa autorità? E cercherò di rispondere prendendo le mosse della cosa più ovvia, e cioè il titolo è già stato ricordato, la polarità del titolo. Possiamo aggiungere la nota, anche questa ovvia, che è stato scelto un titolo in italiano. Non è comune, non è la prima volta in assoluto, ma le encicliche di solito sono in latino, il titolo. Il titolo in italiano è evidente nella prima parte, serie di riferimenti, di tributo a Francesco di Assisi. D'altra parte, il motivo soggettivo, o uno dei motivi soggettivi che ha indotto a scrivere questo documento, è stato già dichiarato da Bergoglio quando ha motivato la sua scelta, anche questa del tutto inedita, di chiamarsi Francesco. Lui l'ha motivata in base a tre ragioni legate a questa straordinaria figura dell'Alter Christus, cioè Francesco di Assisi, e queste tre ragioni erano la povertà, la pace e il creato. della povertà e della pace aveva parlato e continua a parlare fin dall'inizio del pontificato. Il tema del creato era meno stato svolto, e qui noi abbiamo un lungo documento che affronta questa ragione della sua scelta inedita di chiamarsi Francesco. E qui spiega già il titolo, perché indica Laudato Si come il titolo di un'enciclica. Di passaggio, questo non c'entra molto, però è una notazione, come dire, un po' letteraria, che va bene, perché va sempre bene la notazione letteraria, ma non c'entra molto col dibattito che dobbiamo affrontare questa sera, e non devo dilungarmi troppo. Anche per Francesco d'Assisi l'italiano o il volgare è stato un approdo, non un punto di partenza. Le sue lodi erano in latino, un latino fatto a modo suo, un latino medievale, ma soltanto alla fine ha scritto in italiano. È già un inedito anche il Cantico dei Professori. Difatti, la letteratura italiana comincia con questo orizzonte enorme fin da subito. E quindi c'è questa suggestiva, diciamo, idea di un titolo italiano inedito all'inizio della letteratura italiana. È un titolo italiano non assolutamente inedito, ma certo molto raro per un'enciclica. Chiudo questa parentesi che c'entra abbastanza poco con i nostri discorsi. E invece c'entra di più, molto di più, il tema dei destinatari. Vi leggo cosa diceva a questo proposito l'enciclica Lumen Fidei di 2 anni fa, la prima enciclica di Francesco, che come sapete riprende molto i temi di Ratzinger e il tema della fede che doveva affrontare. Ma io non entro in enciclica, dico soltanto i destinatari dell'enciclica: ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici. Quindi questa enciclica passava in rassegna della gerarchia dall'alto e si allargava, ma l'orizzonte era interno alla Chiesa. D'altra parte era un'enciclica sulla fede. Se voi prendete invece Laudato Si, non trovate destinatari. È una lettera enciclica, perché l'enciclica è una lettera, è la lettera di solito ai destinatari. E questo non ha destinatari, nel senso che ce li ha tutti, ma non c'è nessuna specificazione. Quindi già questo è un passaggio molto importante, che però pone il problema della casa comune e del perché un rappresentante molto autorevole, ma di una specifica tradizione religiosa, può parlare a tutti gli altri. A tutti. Cioè non è un documento dell'ONU, un documento dell'ONU si presenta per sua natura, diciamo, al di là di cos'è l'ONU adesso, questo non ci è una, sarebbe un altro problema, ma comunque si presenta per sua natura riconosciuto da tutti, perché dovrebbero tutti i rappresentanti essere lì riconosciuti. Ma perché un Papa, cioè un vescovo di Roma, può scrivere a tutti? È una situazione contingente, storica. A mio modo di vedere questa è la ragione principale. Ma si può discutere, cioè si può discutere se sia storica, non si può discutere perché è certamente storica. Se sia contingente si può discutere. Se sia contingente o se è una idea più alta del perché. Certamente è un'autorità morale riconosciuta largamente, quasi universalmente, e sulla faccia della terra è difficile trovare un'altra autorità morale che rivaleggi con Papa Francesco, come dato di fatto. Il problema della casa comune è interessante per una ragione anche indicativa di questo stesso problema. Perché ha scelto il termine casa? L'espressione casa comune, va bene, può essere usata se chi si ricorda di Gorbaciov, lo si ricordava in un contesto politico del tutto particolare, la casa comune europea. Perché uso la parola casa? Io do una risposta che non è intrinseca al documento, il documento non lo motiva, e lo dico per deduzione. Bisogna pensare al greco, non perché Francesco pensasse al greco, ma perché è questo che ci aiuta. Cioè casa è oikos, cioè la stessa radice di ecologia e economia. Il cuore della enciclica è sostanzialmente dire che le due cose non possono scorporarsi, che l'interesse economico nel senso alto del termine, cioè rispetto alla società e al benessere della società, benessere o quel che vogliamo, insomma, la lotta per la vittoria sulla povertà che caratterizza la società e la salvaguardia della natura, ambiente, uso ambiente adesso, sono due facce della stessa medaglia. Questo è il che ho insistito più volte, è un tema portante, che ha come cartina di tornasole il fatto che i poveri sono quelli che patiscono anche di più i disastri ambientali. Questa è il rovescio della medaglia, che però motiva anch'esso questa forte unione dei due termini. La casa comune è appunto economica e ecologica, cioè l'ambiente e la società. E le due cose devono stare strettamente unite. Ecco, questo è, ritengo, il problema fondamentale che ha fatto scegliere questa parola e non altro, perché se uno pensasse al motivo anche di ispirazione biblica rispetto all'ambiente, usato infinite volte nei documenti delle varie chiese, di teologi, ecologisti, eccetera, eccetera, persino del nostro amico compianto maestro Mario Miege, è giardino. Giardino, che cosa è stato affidato ad Adamo per, traduciamo come così, coltivare e custodire, in realtà sarebbe lavorare e custodire, lavorare con un termine che vuol dire anche culto, e custodire che vuol dire anche osservare i precetti della volontà di Dio, sono due termini anche religiosi. È stato affidato il giardino nel creato, che può diventare all'uola che ci fa feroci, ma è un'idea di giardino, non di città. Qui però non usa il termine città, che è l'altro grande simbolo biblico, ma usa il termine casa, che non è un simbolo biblico di passaggio, perché il simbolo biblico casa c'è, ma è nel senso di casato, di dinastia, discendenza, casa come casato, quello è la casa di Davide, se noi diciamo la casa di Davide non sono le mura ma il casato. E usa per questa ragione, dice, greca, diciamo, perché indica l'economia e l'ecologia, cioè l'elemento che accomuna questo mondo e i due grandi temi che, se sono separati, porteranno al disastro di questo mondo, perché l'economia impazzita distrugge l'ambiente e l'ambiente si ripercuote intorno indietro e fa catastrofe alla società. Ora però, appunto, il problema dell'autorità se lo pone lui stesso, quindi possiamo cercare di rispondere, perché se è comune, perché che competenze ecologiche e economiche ha un Papa? In altre epoche sì, poteva avere la dottrina sociale della Chiesa, ma appunto dove si sosteneva, mi sono avvicinato troppo a questo della Chiesa, è diventato esplosivo, ma non era intenzione. Della Chiesa, appunto, era qui non è la dottrina della Chiesa della casa comune, diventa una specie di contraddizione interna. Eppure lo stesso si deve giustificare di questo problema e lo fa all'inizio del capitolo secondo, perché nel capitolo secondo si pone la questione della fondazione biblica del problema, il Vangelo della creazione. Il termine Vangelo va inteso qui in senso lato, non dei quattro Vangeli, ma della visione biblica della creazione. E dice così, capitolo, paragrafo 62, perché inserire in questo documento rivolto a tutte le persone di buona volontà un capitolo riferito alla convinzione di fede? Sono consapevole che non sono condivise da tutti. Tuttavia, salta varie righe, tuttavia la scienza e la religione che forniscono approcci diversi alla realtà possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe. Allora, qui sono due le considerazioni che vengono proposte, che noi adesso qui rapidamente ripercorriamo. Da un lato, questo inedito, di nuovo uso la parola inedito, bisogno di giustificare perché un Papa usa la Bibbia, o una visione di fede, cosa, come dire, uno scienziato deve giustificare perché usa i calcoli o qualcosa del genere, cioè il suo ABC, il suo modo di... Perché questa fede, parola biblica che è parola della fede, non è condivisa da tutti, quindi la casa comune è di tutti, la fede non è di tutti. Questo è il primo punto. Secondo punto è però, questa fede può diventare una sapienza etico-religiosa, chiamiamola così, che può dialogare con altre competenze, comprese appunto la scienza. E quindi la scienza ha bisogno dell'etica religiosa e l'etica religiosa non può ignorare la scienza. Questo è il problema di partenza. Allora, io posso dare il mio contributo specifico, anche se devo riferirmi a altre competenze che chiamo in causa, competenze scientifiche, di varie tecniche scientifiche su problemi che io in quanto Chiesa non so risolvere, se non entro nel dettaglio, ma ci sono varie oscillazioni qua e là. Per esempio il capitolo sull'OGM è molto interessante da questo punto di vista. Sì, ma ecco, ma non so risolvere perché devo avere competenze che non ho in proprio, però posso dare il mio contributo che ha una forma di arricchimento accanto ad altri contributi. E quindi questo vuol dire in un senso molto più lato di quello che vuol dire lo specifico ricerca religione scienza, non è soltanto scienza, è scienza nella dimensione tecnico applicata. E quindi tutti, partendo dallo specifico, hanno bisogno di impegnarsi per la salvezza della casa, salvaguardia, per la salvezza della casa comune. Questo è. Sì, però, c'è un però, e il però è che quando si sviluppa la questione all'interno dell'orizzonte della fede, si arriva a affermare, e non è possibile che non si arrivi a affermare, che la radice prima della realtà, la conosciamo noi, non tutti. Perché la realtà è creazione, non natura, ma creazione. E la creazione è più profonda nella natura. Allora, prima diceva, come posso citare? Dice, non tutti condividono la fede della creazione, però. Però, quando io condivido la fede della creazione, non condivido una fede semplicemente che dice una voce tra le altre, ma è una voce che pretende di dire qual è l'origine prima di tutto. Paragono 76. Per la tradizione giudeo-cristiana dire creazione è più che dire natura. perché ha a che vedere con un progetto d'amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall'amore che ci convoca ad una comunione universale. Allora, da questo punto di vista, ripeto, l'autorità della creazione, che afferma la creazione, da un lato dice che è, perché può che dire così, una condizione non da tutti riconosciuta, ma dall'altro afferma che è la radice di tutte le cose. E quindi c'è certamente una tensione, e si deve riproporre un problema. Perché un Papa non parli soltanto in virtù della creazione, io vi do questa visione, questa mia, la mia, la nostra comunità, anche la mia soggettiva individuale, e mi rivolgo con questo mio linguaggio specifico, che è quello della mia Chiesa, della mia comunità religiosa, non ne ho altri. E invece qui ci sono altri linguaggi, e questi altri linguaggi sono riconosciuti per noi. E questo è il clima storico diverso. Una volta non sarebbe, lui non avrebbe, nessun Papa avrebbe parlato così, e gli altri non avrebbero accolto il Papa così. E quindi è una situazione storica molto significativa. La seconda esemplificazione di questo problema, poi non posso dare troppo bene lunghe, però questa seconda esemplificazione ci tengo a farla, è alla fine della enciclica. La fine enciclica, che è un po' un messaggio riassuntivo, e anche qui naturalmente è un documento di un'autorità religiosa, e parla un linguaggio religioso, e parla il più tipico dei linguaggi religiosi. Lo accennava anche Petrini, adesso sembra anche qui una situazione inedita, Petrini diventa il maestro di interpretazione con tutto il rispetto di Petrini, è anche strano che Petrini sia l'autorità che spieghi un enciclica. Anche se il Papa ha telefonato a Petrini, non sono telefonato a tante persone che parlano a Petrini. È significativo, è una significativa, non è ironia a fine settesa, è significativo così questo qui. Anche qui siamo in tante persone di varie provenienze, vari interessi, che convoca su questo problema. Allora, Petrini parla le preghiere, e anche io parlo le preghiere, dato che Petrini mi ha autorizzato a parlare le preghiere. Questo è un po' eccessivo, l'ultimo battuto, ma adesso arrivo e chiudo la digressione. Queste preghiere sono due. Ma sono due, non perché io posso farne anche 10 naturalmente, ma sono due perché sono due da due punti di vista diversi. Da un lato io propongo una preghiera che è condivisibile da tutti coloro che hanno la fede a creazione, e comunque questo vuol dire che in tutto l'Oriente non c'è, solo per limitarsi alle tradizioni religiose. Del grande tradizione religiosa dell'Oriente, non c'è qui sostanzialmente, è un orizzonte ebraico, cristiano, islamico sostanzialmente, ma sono io che la propongo, e c'è che la possiamo condividere con loro, e la propongo non mettendomi affatto in ascolto delle altre tradizioni. Io non c'è nessuna citazione del Corano o del Talmud o di qualcosa di questo tipo, cioè nel senso di dire ascolto la sapienza che le altre tradizioni hanno elaborato rispetto a questo tema. No, pongo io una preghiera che è dicibile insieme a tutti gli altri. Con quale autorità? Un Papa con una preghiera che gli altri possono condividere, ma è consultato, è sentito, è dialogato. Però è molto importante questo, perché non è solo qui, è tutto il modo in cui Francesco si pone e si propone. Che poco a poco il dialogo, poco a poco la Chiesa, la comunità, la collegialità, ma è sempre lui il soggetto proponente. Anche in questo caso lui è il soggetto proponente, una preghiera per altri. Poi tornerò sui contenuti di questa di tutti e due preghiere. Poi dopo segue la preghiera trinitaria, cioè quella che i cristiani possono pregare, questa è la preghiera trinitaria, cioè radicata in una visione che è solo cristiana, o meno per le grandi chiese storiche cristiane, che non può essere condivisa da ebrei e da musulmani. Però naturalmente la preghiera trinitaria, come quella di prima, tocca più a fondo l'origine di tutte le cose dell'altro. Perché? Perché nella preghiera trinitaria si dice: Figlio di Dio Gesù, da te sono state create tutte le cose. Non so se le affermazioni teologiche siano raffinate, per me è un po' che Gesù abbia creato tutte le cose, un po' eccessivo, perché il verbo non è proprio la cosa. Comunque questo va al di là di queste questioni di teologia trinitaria. Il problema è appunto, è la nostra visione che dice che è tutto creato tutte le cose e che tutto l'universo è formato secondo Cristo. Vedete, è la stessa il problema. All'interno delle tradizioni religiose, come mai io posso fare una preghiera che mi vive tutti, ma in realtà poi ho un'altra preghiera cristiana che tocca più una radice. Nell'una e nell'altra preghiera, e qui mi avvio a un'altra considerazione che poi praticamente la conclusiva di questo mio intervento, come sezione, cioè che argomento, si tocca una questione di rilevante. Ora, l'interesse per la creazione e il creato è un interesse che nel mondo delle chiese, e in particolare in questo caso la Chiesa Cattolica, è relativamente recente. All'epoca del Concilio non c'era. All'epoca del Concilio, cioè 50 anni fa, l'interesse era sostanzialmente non per il primo libro della Bibbia, ovviamente c'era, nel senso il fuoco di partenza, diciamo così, non era il primo libro della Bibbia, cioè la Genesi nei suoi soprattutto 11 capitoli iniziali, quelli che danno la storia delle origini e del mondo inanimato, del mondo animato e della vicenda umana nella sua generalità. Soltanto dopo il diluvio, capitolo 9, comincia la storia dei popoli, ma prima è una storia unitaria, è una casa comune, che è andata a finire malissimo nel disastro del diluvio, però è una casa comune. Dopo iniziano i popoli, i territori, le terre, che sono non la terra ma le terre, e quindi anche la conflittualità tra le terre, tutte queste cose. Ma questo non è che è negato, però l'origine della fede è piuttosto colta nel libro dell'Esodo, cioè Dio, sì, certo ha creato il mondo, però innanzitutto per la fede è un liberatore dalla schiavitù, cioè il rapporto è, se vogliamo dire, delle polarità originali, creazione e società, e anche sulla società. Sulla speranza nella società. La teologia della liberazione si occupava della terra, ma quale terra? Mica la terra nella sua generalità, nel suo poco c'è andato, ma col tempo, ma le terre che erano latifondi da condividere e dividere il povero, cioè il riscatto. La giustizia sociale, animata dalla forza liberatrice dell'esodo, che poi va naturalmente a essere rafforzata e universalizzata dal Vangelo. Se noi prendiamo un documento come l'Apocalisse, progressio di Paolo VI del 67, a parte che è stato considerato certo non un rivoluzionario, leggiamo quanto segue. Una cosa va ribadita nel paragrafo 49 rispetto al tema del superfluo. Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai paesi poveri. La regola che valeva un tempo in favore dei più vicini deve essere applicata oggi alla totalità dei bisognosi del mondo. I ricchi saranno del resto i primi ad esserne beneficiati. Diversamente, la loro avarizia inveterata non potrà che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei poveri, con conseguenze imprevedibili. Cioè, i poveri erano citati come soggetti di trasformazione. C'era ancora un'idea di rivoluzione che doveva essere pilotata e governata, che aveva la radice, diciamo, esotica qui o con la teologia della liberazione, eccetera. Il passaggio al primato della creazione è vero che mantiene molto forte il legame creazione, ambiente, società, povero, ma è tale da non riconoscere ai poveri la capacità di essere soggetti di trasformazione. Non c'è più. Non c'è più il grido dei poveri, sostanzialmente. Dice nella Misericordia Vultus, che è il documento che ha dato luogo alla bolla di intenzione del Giubileo straordinario della Misericordia, che comincerà in dicembre, dice il Papa Francesco, paragrafo 15: quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell'indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo, cioè, cambio di orizzonte, a che punto ormai i poveri non hanno più voce, e quindi che cosa bisogna fare? Sì, bisogna amarli, bisogna loro dare un'attenzione, ma non sono riconosciuti come soggetto di cambiamento storico. Queste due preghiere finali dicono esattamente questa cosa. Quella generale dice, cioè generale nel senso preghiera per la nostra terra, tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. Quindi tocca i cuori di loro. Quello che dice, anche invece quella, diciamo, la preghiera trinitaria, dice: illumina i padroni del potere del denaro, sono le ultime righe della recitica, illumina i padroni del potere del denaro perché non cadono nel peccato dell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri della terra stanno gridando qui, terra. Signore, prendi noi con il tuo potere la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore affinché venga il tuo regno. Dove appunto è l'atteggiamento, è quello di dire: cambia chi ha il potere perché diventi un soggetto che trasformi, come abbiamo detto nell'Evangelio Gaudium, sono i politici che hanno la capacità di cambiare. Questo è un orizzonte importante, dovuto perché la terra è così generale che non pone il problema delle terre. Questo dice che non pone mai il problema delle terre, ma pone sempre il problema della terra. che non è, che non è appunto una questione da poco dimenticare il problema delle terre, il problema del fondo. E dal punto di vista sociale è, l'orizzonte è quello, diciamo, di questa preghiera di conversione, sostanzialmente. Ci sono molte indicazioni pratiche, ma sono tutte dove c'è un'abbondanza, una sovrabbondanza di indicazioni pratiche, è nell'ecologismo quotidiano delle tue spicciole, nel senso che bisogna fare la raccolta differenziata piuttosto che l'aria condizionata, senza perché bisogna andare in macchina in uno, bisogna andare in macchina in inter, senza porre il problema di cosa succede. Non è una battuta questa, lo dico come battuta un po' volgare, ma insomma non è. Cosa succede al mercoledì a Roma quando ci sono il traffico di Roma, cosa incide il Papa sul traffico di Roma? Cioè, il modello interno di come vive il Vaticano non è così come ecologicamente perfetto. Ma no, ci sono molte indicazioni spicciole, ma sui grandi temi ci sono delle preghiere o degli auspici, non delle indicazioni di forza che possono cambiare. Quindi quello che a destra statunitense possa stare tranquilla, cioè questa qui non cambia niente sostanzialmente, questa incinta non cambia niente nei rapporti di forza, cambia nel consenso. Ma come il consenso possa diventare un'azione di cambiamento è un problema che da qui non si deduce. Un'ultima considerazione è questa. Allora, abbiamo detto che la parzialità, nel senso che ho spiegato prima, cioè nel dire che io sono portavoce di una visione del mondo o della realtà particolare, cioè di un gruppo, non di tutti, la creazione, Dio creatore trinitario, è detto, paragrafo 76, più importante nella natura perché lì si vede un progetto d'amore. Ma questo appunto è un tema assolutamente non affrontato dalla ciclica. E cioè se nella natura, cioè nel modo in cui si osserva la natura a prescindere dalla condizione della creazione, c'è un progetto d'amore. Io non lo vedo, francamente. Io non lo vedo. C'è questa componente, diciamo, drammatica, ma quella gioia, ma drammatica della natura, senza vedere le visioni bibliche del passaggio da questo mondo a un altro mondo attraverso lo spazio, che sono fortissime, non sono prese in considerazione. Cioè c'è il turbamento che l'uomo arreca alla natura, ma non c'è la convinzione, o la esplicitamente detta, che l'uomo in parte, se dovuto, si deve difendere alla natura. Che la tecnica non è soltanto stata una questione di sete di dominio o di eccesso di avidità, tutta una serie di cose che l'uomo, se non si difende la natura, non sopravvive. Ma non è solo questo il problema è un altro, cioè il problema è dire noi abbiamo detto e denunciato giustamente l'economia dello spreco. Ma la legge della natura che troviamo armoniosa, bella, amorosa, ha o non ha la legge dello spreco in se stessa? Ora, questo è indicativo perché il Papa precedente aveva il problema dell'evoluzione e convocava i suoi ex studenti a cominciare da Schoenberg, eccetera, il vescovo di Vienna, diceva come la mettiamo? Come la mettiamo qua? Male lo mettiamo, nel senso che cerchiamo il disegno intelligente, cioè, sono due temi. Ma il problema dell'emozione è il problema che la natura si esprime senza finalismo, questa cosa. Tu non tieni da nessuna parte, è la sofferenza enorme, infinita, che nella natura c'è semplicemente per autoaffermarsi senza alcun scopo. Se non di autoaffermarsi, ma anche si tende all'amore che muove solo l'altro stile citato a sproposito, devo dire, da Francesco, per paragone 77. A sproposito, è un'altra cosa, cioè, non c'è, erano queste idee del finalismo. Un conto appunto dire, noi per garantire il futuro nostro dobbiamo difendere la natura, perché se no è difenderci in pace alla natura. Però insomma, un equilibrio per, con competenze di cui la Chiesa ha qualcosa da dire, ma ci sono tanti altri che hanno qualcosa da dire. E non è detto che la fede della creazione sia la, finisco adesso, la fede della creazione sia la più funzionale al mantenimento di questo ambiente, non è affatto detto. Sono esagerate coloro che dicevano che tutto è colpa della tradizione giudeo-cristiana, ma non è anche detto che tutto sia merito della tradizione giudeo-cristiana. Tant'è vero che lui cita, adesso non vi cito il paragrafo, questo senso degli aborigeni che hanno il culto della madre terra, ma questo proprio è quello che non c'entra niente con la Bibbia. Se la salvezza nella madre terra, la Bibbia la possiamo mettere nel cassetto e funziona molto meglio così, con l'aborigine, con l'Oriente, con tante altre cose, perché dobbiamo usare la Bibbia. La Bibbia ha una struttura creativa che ha la sua drammatica, che ha una prospettiva anche sostanzialmente per forza di cose, anche in parte liquidistica, e adesso vedo tecnica, ma insomma, che non serve la salvaguardia del creato più di altre cose. Ecco perché, e concludo con il punto della partenza, è veramente un dato molto significativo dal punto di vista storico e culturale la recezione di Papa Francesco da parte dei chiamavoli non credenti, per intenderci. Io oso dire una cosa sconveniente, perché sono non credente. C'è una recezione positiva perché non sono credente, sono non credente, non conosco i problemi della fede, il dramma della fede, che pongono le questioni di straordinario rilevanza e sostanzialmente pongono il problema che questa creazione non è l'ultima parola e quindi la salvaguardia del creato, una cosa certamente giusta da fare, ma non è uno specifico compito della fede.
E ancora grazie per l'invito, anche perché io confesso che non ero stato qui dentro e è vero che quando uno torna a casa vede casa propria come occhi diversi, in questo caso per me una grazie speciale.
Ti accolgono anche gli estensi che non ci sono più, ma
in dinastia che
sono a casa, al casato.
Il mio compito è quello di inquadrare l'enciclica un po' nell'ambito del pontificato e del momento ecclesiale. Quindi la prima cosa è questa: il percorso magisteriale di Papa Francesco è abbastanza anomalo, nel senso che incomincia alcune settimane dopo la sua lezione con un'enciclica che lui firma ma che non è la sua. La sua prima enciclica non è un'enciclica, cioè quel Evangelii Gaudium del novembre 2013 è un'esortazione che è un ribaltone di suoi pensieri esattamente, ma questa è la sua prima enciclica, quindi questo è uno degli elementi di anomalia percorso ministeriale di Francesco. Fino a qua bisogna dire che non solo per quello che ha detto Piero, ma anche per quello che, se non vuole capire Francesco, deve partire dalle Evangelii Gaudium, non da queste enciclica, insomma le Evangelii Gaudium è ancora il testo di riferimento secondo me. Il parallelo tra questa enciclica e un'enciclica precedente nella storia recente è Pacem in Terris, perché si rivolge a tutti gli uomini, perché parla di una questione che non è strettamente intercattolica, è non solo ecumenica, ma insomma globale. Una delle differenze è che la Pacem in Terris ha degli autori di riferimento molto più identificabili e ha un pensiero più coeso, diciamo così. Insomma, questo testo di Papa Francesco è più per capitoli, per mani e con mani diverse, insomma, rispetto a Pacem in Terris. Quello che hanno in comune è, io credo, il tipo di ripercussioni politiche che o arriveranno o sono tenute, ma che sono parte dell'orizzonte di attesa di questo testo. Insomma, io avevo una decina di fa l'avventura di studiare dei documenti diplomatici delle ambasciate, insomma, presso il Vaticano, che aspettavano, che poi leggevano Pacem in Terris appena dopo l'obbligazione. La reazione era: Papa Giovanni ha distrutto l'atto, sostanzialmente, sono certo queste parole. Questo testo non è a quel livello, ma quello che io chiamavo, insomma, il fuoco di sbarramento della destra americana su questa cosa era, diciamo così, simile, diciamo, per allineamento ideologico, diciamo. Un ultimo elemento che fa parte del momento ecclesiale è una di quelle cose di cui, su cui non vale la pena spendere troppo tempo, ma insomma è l'episodio di tre giorni prima della data ufficiale di pubblicazione, cioè lunedì pomeriggio, il Vaticanista dell'Espresso, Santo Magister, ha pubblicato non sul suo blog, ma sul sito dell'Espresso, per difendersi, una bozza dell'enciclica che Papa Lombardi ha detto nella definitiva, sulla porta per realtà era quasi quella definitiva, che secondo me dice un po' della traiettoria di Santo Magister, insomma, per chi si ricorda, chi sa, insomma, uno che negli anni 70-80, insomma, aveva scritto cose molto liberali, molto progressiste, e ora invece è il Vaticanista più esposto nel fronte anche Francesco, e non per questioni di teologia biblica, ma per questioni politiche, proprio abbastanza spicce. Ma dice secondo me qualche cosa, perché è un piccolo segnale intimidatorio verso la Curia Papa Francesco, insomma, è un po' il segnale che dice l'episodio Vatinix, cioè la fuga dei documenti, così